Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme nella seconda ora di Radio Attiva e siamo qui in studio, ed è bello averli, perché poi sono in due, ma parleremo soprattutto con Walter Franz, che abbiamo conosciuto in queste settimane con il progetto Always Entusiasmo. Buongiorno Walter e benvenuto.
Sì, ciao a tutti.
E un buongiorno anche a tu l'hai chiamato il mio gregario, che non è un termine, cioè è un termine importante, perché nel mondo del ciclismo il gregario è una persona fondamentale, perché ti aiuta in molte cose. Luca Solari, buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti.
Walter, io sono veramente contento di averti qui oggi, perché la tua storia, la storia della tua famiglia e del piccolo Joseph è un qualcosa che ci ha colpito da subito, no? E lo dico una volta in più, mi dispiace che l'abbiamo saputo tardi. Tu eri praticamente già pronto per partire per il tuo giro d'Italia in solitaria, no? E perché altrimenti ti avrei chiamato qui in radio prima per raccontare questo giro. Invece ti abbiamo preso proprio in corsa e abbiamo raccontato questa storia. Ecco, hai voglia di fare un riepilogo in due parole di quello che è il progetto Always Entusiasmo e di quello che hai messo in piedi nelle scorse settimane, quello che hai realizzato? Quanto sono state? 3 settimane poi alla fine di corsa?
Sì. Beh, 20 giorni in realtà.
20 giorni, ecco. E tu sei partito un lunedì e sei tornato la domenica, giusto?
Esatto, ecco. Esatto. No, boh, niente, intanto grazie a voi, grazie soprattutto alla radio Studio Nord, a te Chris, che mi sei stato sempre vicino, perché mi avete dato subito fiducia leggendo effettivamente quello che c'è dietro questo progetto. Tu dicevi sì, non ti abbiamo avvertito, ma in realtà ho deciso tutto, è tutto stato organizzato una settimana prima di partire. No, ho solo coinvolto il mio caro amico Luca, il mio gregario, che in realtà anche e soprattutto il mio migliore amico, che volevo fare questa impresa, ma chiamiamola avventura, sensibilizzazione su nostra situazione, e quindi gli ho detto se riusciva a darmi una mano, soprattutto negli ambienti che non conoscevo in Italia, quindi soprattutto dopo Roma, no? Quindi la Campania, la Calabria. Difatti, mi è, facendo una parentesi, per fortuna che lui è venuto ad aiutarmi, in quanto insomma non è stato assolutamente facile, e lo ringrazio qui in diretta, perché anche lui ha dovuto sacrificare la sua famiglia, 2 suoi bambini, e non è sempre facile, no? E quindi l'amico, il gregario, fa anche questo, e soprattutto se si vince non si vince mai da soli, no?
C'è sempre, no, un certo team. Anche perché poi, no, noi purtroppo viviamo in un mondo in cui di armiamoci e partite, no?
Ecco, esatto,
dove tanti chiamano sì, bravo, poi però quando c'è il
da
momento
fare qualcosa,
no, dici, dammi una mano a tu che conosci da Roma in giù, no?
Beh sì, in effetti, no, più che altro è la spalla, no? Cioè dare una presenza che potesse dargli più tranquillità, questo era lo scopo, insomma.
Ma anche una presenza amica poi, no? Alla fine.
Emotiva.
Perché uno dice parto da solo in bici, parto sulle continuo le montagne, perché tu da Gemona sei passato per Tolmezzo e sei andato su, continuo le montagne da solo, poi passo, arrivo fino in Piemonte, scendo di nuovo, vado giù, passo la costa tirrenica praticamente, scendo Roma, Napoli, così, da solo. Cioè, da Roma in poi tu hai avuto lui,
esatto,
ad esempio,
esatto,
no?
Sì, sì.
Però che ti passa per la mente? Tu 3 volte la vita, 3 volte l'ora, immagino, no?
Esatto.
Quando sei lì con questo progetto in mente, devi stare attento a 1000 cose, perché insomma, sì, la strada fatta, questa strada che tu hai fatto, quanti chilometri hai fatto il conto?
Sì, sì, sono 3300, quasi 3350 per 13500 metri di dislivello, ma non ho voluto mai parlare di questo chiaramente nel progetto, ma se qualcuno piace sentire questi dati, questo è stato 160-165 km al giorno.
Ecco, sì, che è un'ottima media, no? Assolutamente.
Sì, sì. Ma chiaramente la determinazione poi ti porta ad andare avanti, no? Perché credi in quello che fai, e quindi anche in questo caso ho capito che in queste avventure, diciamo, esperienze, la testa, ma come in tante altre, conta moltissimo, no? Ok,
certo. Allora quello che è appunto il progetto. Io vorrei tornarci un attimino, no? Raccontalo un pochino, facciamo come se la gente non lo sapesse, perché allora, c'è sempre qualche nuovo ascoltatore.
Certo. Allora, il progetto si chiama Con gli occhi di Joseph, no? Io ho un figlio autistico grave, riscontrato subito a 8 mesi. Io e mia moglie siamo una famiglia molto umile, e le nostre due parole a cui crediamo molto è rispetto e umiltà, e quindi quando abbiamo riscontrato a nostro figlio questa patologia, tutti ci hanno fatto i complimenti perché l'abbiamo subito accettata, e alla fine le strutture sanitarie e quant'altro ci hanno detto: adesso ci mettiamo subito al lavoro, ok? E per 4 anni anche non ne parlavamo agli amici, ma non perché non volevamo parlarne, perché appunto volevamo capire tutti gli attori coinvolti che c'erano intorno a noi, cioè quindi imparare da loro cosa volesse dire questa malattia, nel senso vero che non è una malattia, cioè questa situazione, capire esattamente cosa volesse dire gli attori coinvolti, cioè quali sono le strutture pubbliche e private, ok? E in questo percorso che abbiamo fatto, poi molte volte ci siamo guardati negli occhi, soprattutto l'ultimo periodo, perché c'era un po' un controsenso su quello che ci veniva appunto presentato. E quindi adesso abbiamo dato voce a cosa? Abbiamo dato voce alle difficoltà che hanno moltissime famiglie che hanno gravi disabilità a casa, quindi come la nostra. Non possiamo parlare per tutte, ma la nostra, noi ci siamo messi in prima persona nelle condizioni di spiegarlo, e quindi abbiamo dato voce a un po' le difficoltà effettivamente che per motivi emotivi e psicologici una famiglia può affrontare, ok?
Anche perché magari questo può aiutare a invogliare, no, alle persone che vivono una situazione simile, no, alla vostra, di chiedere degli aiuti, ad esempio, perché può sembrare una cosa materiale, però in realtà c'è bisogno di avere un aiuto dalle istituzioni, da gli stessi poi che poi ti chiedono le tasse, no, alla fine, perché sono è magari brutto da dire, però la realtà è questa, perché una famiglia entra inevitabilmente in una difficoltà, oltre ai pensieri che uno può immaginare che una famiglia può avere, entra anche in una situazione di difficoltà.
Assolutamente sì. Diciamo che gli aspetti, io sono, la parola disabilità la conosci da sempre, però in realtà parlo sempre per noi, per la nostra famiglia, ne sei coinvolto totalmente quando, diciamo, inizia sul vero senso della parola, nel senso io ne sono coinvolto dall'età, dalla nascita di mio figlio, quindi comprendo molto bene che ci sta di fronte. Difatti alla fine ero sempre nelle condizioni di chi non aveva in passato disabilità. Adesso che ne sono totalmente a pieno, posso mettermi nei panni di chi non lo è, perché lo ero anch'io, ok? Quindi quando si parla di disabilità oggi, diciamo, non vogliamo assolutamente che di fronte a noi ci sia questo disagio, no? Anzi, per noi è una forza, no? Però non tutte le famiglie, faccio una parentesi, affrontano come noi questa situazione, no? Di fiducia. E quindi da questa situazione chiaramente è nato tutto il progetto, come ti dicevo prima, per dare, migliorare e dire soprattutto alle famiglie di dire le cose, perché chiaramente solo insieme possiamo aiutarci insieme, no? Una famiglia è costretta a chiedere aiuto? Oh, certamente sì, perché non so neanche da dove iniziare in questo momento. Dal punto di vista emotivo è la prima cosa che ti colpisce, perché chiaramente vedere, noi abbiamo molta fiducia in nostro figlio, però vedere che nostro figlio non sta migliorando veramente, che sta migliorando veramente poco, è molto difficile, soprattutto anche nei confronti della mamma, che è più emotivamente coinvolta, ok? Quindi anche per me, che sono un papà, vedere la propria moglie che ogni tanto piange, no, per lo sconforto e tutto, devo stare veramente sempre con l'entusiasmo a casa, di dare sempre progetti, di dare sempre parole, di creare sempre un'azione positiva, in modo che questo crei sempre un aspetto positivo di lotta, di speranza.
Per affrontare ogni giorno la
situazione. Se poi ci mettiamo vicino anche che la disabilità ti coinvolge e modifica la tua vita anche dal punto di vista della quotidianità, quindi dal lavoro, perché lo devi lasciare per stare più vicino a tuo figlio, ok? devi coinvolgere la quotidianità nell'aspetto sociale, perché non puoi più vedere i tuoi amici come prima, no? Quindi anche loro, gli amici, forse non ti vengono più a trovare perché hanno riguardo, no? Hanno un po', non vogliono disturbare, ma in realtà dovrebbero comportarsi al contrario, no? Perché alla fine noi abbiamo bisogno degli amici per dare energia. Cioè, tutto questo veramente ti coinvolge all'improvviso, e piano piano sicuramente lo accetti, ma non è sempre facile, no? Per tutti, ok?
Perché poi il tempo passa e l'entusiasmo rischia anche di affievolirsi pian piano, sì. Perché essere sempre a mille, ecco, non è semplice.
Bravissimo,
no?
Non dico che noi siamo perfetti, no? Ovviamente, però...
Beh, è tutto nuovo anche per voi questo, esatto, inevitabilmente. No?
Esatto, e poi abbiamo parlato con tante famiglie che ci raccontano questo, ho ricevuto tante telefonate in questo viaggio da genitori che ci dicevano dite questo, un problema grave che succede quando una famiglia è coinvolta da questa situazione, e anche che i genitori non tengono, si separano e compromettono ancora di più l'aspetto e lo stato della famiglia, ok? Quindi tanti genitori, tanti papà soprattutto, mi hanno chiamato di dire anche questo tipo di affermazione, ok?
Immagino che tu, raccontando la tua storia e facendola conoscere a tante persone, perché molti sono quelli che si sono affezionati poi alla vostra storia, tu abbia trovato anche delle altre famiglie nella vostra stessa situazione che magari vi hanno dato una pacca sulla spalla, una parola di conforto, un qualcuno che magari c'è passato prima di voi e che sa quelle che sono le difficoltà più pungenti, forse anche, no? E vi hanno dato una mano, sì, una chiacchiera. In questo giro hai incontrato delle persone?
Sì, allora vorrei fare solo una premessa. Quello che dici è molto vero. Purtroppo la parte comune, ovviamente, non è stato lo sport, non è stata la bici, ma è stata la difficoltà che una situazione come la nostra o simile nelle altre famiglie, come dici tu, perché sono stato contattato, è quella appunto in mancanza chiaramente di strutture pubbliche per questo tipo di patologia, no? E private, che non c'è, mette le in difficoltà veramente le famiglie, no? È una patologia nuova dove appunto non c'è struttura, una famiglia è costretta poi alla fine andare verso i privati che costano. Quindi diciamo, tenere in piedi una famiglia con la nostra situazione ha veramente costi veramente esorbitanti, che vanno al di là di una famiglia con i bambini, tra virgolette, diciamo, normali da crescere, ok?
Un costo è anche il non poter lavorare, sempre, ad esempio, no? Perché ci sono dei giorni in cui magari avete delle visite, avete delle cose importanti, per cui non potete lavorare. Anche questo diventa un costo, poi un non guadagno, poi alla fine.
Lo dicevo prima, devi modificare la tua quotidianità, e quindi io ho dovuto chiaramente lasciare il lavoro per andare incontro alla mia famiglia, perché... abbiamo anche un'altra bambina, ovviamente, però le costanti terapie di mio figlio, no? Comunque se lo porti all'asilo, lo porti alle terapie durante la giornata, parlo dei numeri, noi per esempio con la macchina ogni mese facciamo 2500 km solo per mio figlio, per portarlo in queste terapie. E quindi gioco forza, devi... Per non far pesare anche troppo ai nonni, per non far pesare troppo alle cose, devi arrangiarti come famiglia, e sei costretto in questi casi a lasciare il lavoro, andare e trovare delle alternative. Ok? Quindi questo è anche un aspetto, tra virgolette, negativo, no? Quello di rimettersi di nuovo in gioco.
Diciamo che è una complicazione
ulteriore. È una complicazione,
no?
Ulteriore, no? Ok? Che è una sfida ulteriore, però chiaramente lo senti di fare, hai un'esigenza di farlo, perché non puoi... Non farlo, perché la priorità è appunto tuo figlio, ok? Quindi tornando di prima, noi ci siamo sentiti con tante famiglie, questa è la parte comune, no? Le difficoltà di creare una rete per questo tipo di patologia, che è l'autismo, che non è conosciuto moltissimo, c'è già qualcosa, ma bisogna veramente migliorare, ok? Quindi siamo consci, tutte le famiglie, che qualcosa è stato fatto, ma sicuramente bisogna migliorare, ma purtroppo non c'è molto tempo da perdere, perché poi negli anni i figli crescono subito e alla fine dobbiamo ricordare che saranno adulti, no? Ok? Okay. Quindi qua una parentesi che posso anche rispondere, forse alla domanda che parlavamo anche prima quando ci siamo subito incontrati, perché è nato il Giro d'Italia, no? Non è nato associato al ciclismo. è nato perché appunto noi ci dicono andate in Trentino perché là c'è una struttura migliore, andate in Piemonte, andate in Liguria, andate in Emilia, con costi 2.000, 4.000, 6.000 euro per ogni volta che vai. E lì ci siamo guardati, ci siamo posti la domanda, qua è come ci fanno girare come il Giro d'Italia. Perché,
quindi è da lì che...
Da lì è nata poi questa avventura, no?
Beh, okay. Però la passione per la bici tu ce l'avevi già,
sì,
giusto?
Sì, bon, io ho scelto,
e quindi hai detto...
Io ho scelto il mezzo, diciamo, più veloce e più funzionale, secondo le mie possibilità, ma che coinvolgesse l'intera nazione. Quindi sicuramente a piedi... Già è stato difficile emotivamente lasciare la mia famiglia, anche se abbiamo lasciato tutto organizzato, no? Però la bicicletta, chiaramente perché sono appassionato, è stato il mezzo con cui ho deciso di farlo, perché sapevo che al massimo in 3 settimane, anche se un tempo comunque importante, no? Lontano dalla famiglia, potevo comunque sensibilizzare questo argomento. E di fatto, per quel poco, credo che siamo riusciti a fare, insomma.
Leggo un paio di messaggi che arrivano dalla diretta Facebook. C'è il DJ Yuma, che è tuo compaesano, che dice: grandi applausi, un abbraccio a tutti. Ulio Montana, che scrive: sei una persona ammirevole. Marco Francescut ci scrive: buongiorno a tutti, complimenti a Walter per la bella iniziativa e impresa. Chris, puoi chiedere a Walter, che forse ho conosciuto, spero di non sbagliarmi, 10-12 anni fa, se per caso in passato eri iscritto con il pedale San Giovannese di Casarsa?
No, in realtà non ero iscritto col pedale San Giovannese, ma li ho conosciuti, no? Sono delle bravissime persone, e quando facevo nei tempi passati le mie prime gran fondo, perché ho iniziato nel 2008 a fare queste gran fondo, ho conosciuto questi ragazzi a Casarsa che andavano in bicicletta.
E allora Marco ti ha visto
assolutamente,
là, all'epoca.
Anzi, li saluto molto volentieri, perché sono delle persone che poi ti rimangono sempre nei ricordi, che ti dispiace non incontrare più, no? Perché chiaramente la vita cambia e dopo non riesci più a vederti.
Allora, poi facciamo parlare anche Luca, ovviamente. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Poi mi piacerebbe raccontare anche la parte più, diciamo così, se vogliamo, anche leggera di questa storia, no? Cioè questa tua impresa, perché alla fine per gran parte di questo giro tu eri da solo, con i tuoi pensieri, ma con il tuo entusiasmo, perché esatto. Always entusiasmo è due parole che dicono tutto in realtà. E anche un augurio poi, no? di procedere con entusiasmo sempre, sì. Anche quando non è semplice, no? da avere quelle farfalle nello stomaco, è difficile sentirle sempre, no? Quindi bisogna sempre trovare degli stimoli affinché queste farfalle poi ci siano, e la voglia di alzarsi e combattere anche nei giorni no, perché come tutti siamo
bravissimo.
Umani, è normale che ci siano anche dei giorni no. E per raccontare un po' anche le cose che hai visto, magari anche le persone che hai incontrato, perché so che per qualche tappa, insomma, noi ci siamo sentiti al telefono, l'abbiamo un po' raccontato, delle persone si sono aggiunte alla tua carovana, che fino a quel giorno eri tu e basta.
Esatto, esatto.
Senza esatto. Gregari e senza ammiraglie, diciamo esatto. Così. Dai, torniamo in diretta tra 2 minuti.
Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, le 11:24, si parla ancora di Always Entusiasmo. Chi è che ha coniato questo nome, Walter? Com'è nata sta cosa?
Boh, io sono di Cividale, nato il 2 febbraio 71, quindi diciamo anche la mia età tra il prossimo anno.
Non si direbbe,
in
realtà.
Non si direbbe. Non
guardatelo
si direbbe.
Bene, sembra molto più giovane, Walter.
No, diciamo che a Cividale ho avuto ho ancora, mi dispiace non vederli moltissimo, dei grandissimi amici, siamo stati molto uniti, era un periodo dove ho conosciuto delle persone eccezionali, mi sono state a fianco, e nascevano chiaramente le feste, no? Eravamo molto nel sociale, no? E quindi da lì mi avevano affibbiato il nome Entusiasmo, ok?
A te?
A me, ah. Sì, gli rispondevo Always, e poi okay. il mio amico Renato Dannelone, no, che ha realizzato poi la grafica, mi ha donato volentieri la grafica, che non la cambierò mai, perché chiaramente l'ha ideata lui, la grafica di questo marchio, e ha unito un po' me, ma ha unito in realtà il valore che volevo esprimere, no? Perché Always Entusiasmo letteralmente cosa vuol dire? È il marchio che identifica lo stile di vita di colui che è con passione e lealtà, sa valorizzare ogni istante del proprio tempo. Ciò vuol dire che tu, in qualsiasi situazione ti trovi, devi capire che ogni istante tu devi praticamente non trascurarlo, perché è l'istante della tua vita che non tornerà più, e quindi per un senso proprio morale, per un senso di tua dignità, per un senso per il prossimo, devi rispettare qualsiasi gesto che tu fai, dando il valore in ogni situazione del vivere. Quindi oggi siamo qua, in questo momento, siamo fortunati anche a poterne parlare, perché ci sono persone che sono in condizioni totalmente diverse dalle nostre, quindi noi dobbiamo prendere esempio da questo momento importante. Poi c'è da dire che nel lavoro, no? Per esempio, bisogna essere costruttivi, ricordarsi che si lavora per la stessa bandiera, bisogna capire il collega quando ha delle difficoltà, quindi nello sport non bisogna mai mollare, nella vita privata se si ha delle difficoltà bisogna pensare alla propria moglie più vicino, no? Perché può avere un aspetto, cioè always entusiasmo è quella carica di buon esempio che deve dimostrare sempre una persona. Quindi chi porta il marchio sa che deve dare il buon esempio, ma in realtà è un messaggio leggendolo che ogni giorno uno deve porsi, no? Quindi anche quando è rosso, no? Che tu vieni non so da dove abiti, dove
Tolmezzo.
A Tolmezzo, bon, trovi pochi semafori rossi, ma se ne trovi quattro, ma cosa te ne importa se ne trovi tutti e quattro rossi? Stai tranquillo,
sì,
no?
Sì, sì, beh, poi questo mondo ci porta sempre, no, a un correre, no?
Bravissimo,
inevitabilmente. È un'inerzia che ti porta sempre di più a correre.
Bravissimo, soprattutto, questo ha il senso. No? Questo senso, cioè di rispettare il prossimo, dove appunto è legato un codice etico, chiudo perché sennò parlo troppo, dove il buon esempio è il valore, il primo punto fondamentale, ok? Quindi il buon esempio, perché soprattutto oggi il buon esempio verso soprattutto i giovani è essenziale, ok? Quindi almeno io cerco di farlo, poi mia moglie se qua mi dirà che non sempre ne sono capace.
Abbiamo però sempre la scusa di essere umani, e l'umano, insomma, esatto, ogni tanto può anche sbagliare. Sbagliano le macchine, figuriamoci. Nessuno è perfetto, è chiaro. Però se c'è l'intenzione,
l'intenzione,
è più facile che questo si realizzi.
Bravissimo,
poi, no?
Bravissimo.
Quella è l'input, no?
Bravissimo.
Dai, raccontaci le cose più curiose che hai visto in questo giro. A parte Luca, anzi, aspetta, quando vi siete visti? Dopo 15 giorni, immagino, no? Più o meno.
È stato un risveglio, no? Nel senso che io ho preferito viaggiare di notte, quindi sono arrivato alle 7 del mattino. E
Don Romulus? Non è che c'era una volta, adesso non si chiama più così, ma...
E quindi sono arrivato e la mattina ci siamo proprio trovati per strada. Lui usciva dall'hotel, io dal bar con un caffè che ci voleva in quel momento, e da lì è cominciato subito sorrisi, risate, una specie di, come posso dire, rilassamento, no? Fino adesso siamo assieme, è bello, l'amicizia che ci lega
infatti,
fortissimo.
Voi come siete amici? Perché tu abiti a Gemona, ma sei di Cividale. Tu, Luca, sei di Pesaris, voglio dire, come vi siete conosciuti voi? Non è proprio sulla strada,
sì,
diciamo.
Qua abbiamo tanti aneddoti da raccontare, ma è meglio che raccontiamo a pochi.
No, diciamo questo, amici comuni, ci siamo compagnie comuni, e di conseguenza quando ci siamo cominciati a frequentare, dopo chiaramente ci siamo trovati in sintonia, condividiamo, siamo entrambi positivi, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, e i valori della nostra, di nostra vita sono gli stessi, e quindi ci siamo subito piaciuti e ci diventati grandi amici.
Come i cani che si annusano.
Bravissimo.
E va tutto bene.
Ma sì.
Ecco.
Devo dire adesso, per dire l'esempio, io ho imparato, parlavamo prima di amici di Cividale, no? Io sono cresciuto con i miei amici che avevamo alti valori, in compagnia, ma poi in realtà sono stato cresciuto anche dalle famiglie, ok, dei miei amici, e la famiglia di Luca, perché appunto io sono andato a vivere già da solo a 19 anni, a 20 anni, molto presto, la famiglia di Luca molte volte, molti Natali, mi ospitava a casa sua a Udine, a Pesaris, no? E quindi cresci con un amico, ma cresci in realtà con delle famiglie che ti danno moltissimo come valore umano, no? E quindi devo dire anche grazie a lui, ma a tutte queste famiglie, soprattutto anche la sua, che oggi, insomma, ho questi valori importanti, ok?
Certo, poi credo che faccia parte anche della sensibilità e dell'intelligenza insieme, che c'è in una persona o non c'è, che ci sono o non ci sono in una persona, di essere spugna, no, degli input che vede.
Assolutamente.
Perché gli input, insomma, li puoi vedere ovunque, c'è chi li ignora e c'è chi li fa suoi, no?
Esatto.
E quindi cresce, chi li ignora rimane nel suo.
Si cresce di continuo, non è, nessuno arriva, cioè, o sei umile perché devi continuare sempre a imparare, ma se, sì, non voglio dire cose retoriche, nel senso, se, ogni giorno si cresce, no? Oggi per esempio siamo qui, ci hai mostrato la tua realtà.
Oggi hai visto una cosa che non avevi mai visto nella radio.
Bravissimo.
Anche oggi, cioè, che mi ha, un bagaglio
che ci ha affascinato.
Bello,
no,
sì, bello, bella esperienza, bel posto.
Ecco. Allora, dicevo, no, questo giro, quindi fino a Roma, giusto?
Sì.
Tu sei...
Io sono partito da solo.
Racconta le tappe più importanti, diciamo, partendo da Gemona.
Allora, innanzitutto sono state tutte importanti. Io sono partito emotivamente molto amareggiato perché domenica ero molto teso, domenica prima, non posso nascondere che ho anche pianto perché ho avuto paura, perché chiaramente... In strada, per tutti quelli che vanno in bici, sappiamo benissimo che non è una passeggiata.
Ecco, scusa, io evidenzio solo questa cosa. Un conto è fare un giro d'Italia dove le strade sono chiuse, il traffico è controllato, no? Ci sono i cordoni, eccetera. E un conto è partire da soli e fare un giro, oltre a tutti i pensieri di casa, eccetera, ma con gli occhi ovunque, perché chi transita per mille motivi quelle strade le transita per andare a lavorare, per andare a fare spesa, per andare a trovare gli amici, non ha quell'occhio attento di dire devo stare attento perché c'è un ciclista che invece ha un'altra ottica quel giorno lì, no?
Ha un altro obiettivo.
Ecco.
Sì.
Quindi tu eri attento a mille cose e ovviamente anche dovevi guardare dove eri, perché essendo da solo non potevi parlare con Luca e dire siamo giusti, sì, no, adesso va, gira a destra la rotonda, la terza uscita. Ecco, non era così.
Esatto, cioè, esatto. Allora, io sono partito da Gemona praticamente lunedì, sapendo appunto che quella settimana sulle Alpi era bel tempo, no? Quindi a mia moglie ho detto devo partire adesso, se no non parto più, perché ho scelto di fare prima le Alpi, quindi l'Italia in senso antiorario, perché non ero in formissima per fare 3500 km, però dato l'andatura, data la cadenza, no, che uno ha in montagna, quella settimana lì che ho fatto quasi 10.000 metri di dislivello mi hanno portato poi a entrare in forma dal punto di vista delle gambe.
Ma se tu l'avessi fatto al contrario saresti probabilmente stato più stanco per fare le Alpi poi?
Esattamente. Poi fare le Alpi, non so, anche col brutto tempo, chi va in bicicletta lo sa.
Anche perché comunque avresti avuto più freddo della partenza.
Assolutamente sì. Tre settimane, quindi sono... Infatti adesso stiamo guardando quello che sta accadendo, sullo Stelvio è pieno di neve, ma anche sull'Ussari. Okay?
Eh sì.
Quindi siamo partiti in senso antiorario, sono partito con la bici col minimo possibile, quindi con un cambio
solo. Ecco, com'è poi, appunto, perché tu avrai bisogno di un cambio, comunque avevi bisogno anche di dormire, come ti gestivi?
No. Allora, sono partito con una borsa dietro che aveva il minimo indispensabile, quindi un paio di scarpe, un paio di mutande, una maglietta, un paio di bermuda e una giacchettina proprio che si chiude in due mani. E davanti avevo lo spazzolino, no, i cavi per collegare il GPS, no? o il cellulare e quant'altro. Qual era il modus operandi? No? Che in base alle tappe, no? Per esempio la prima tappa era Gemona Cortina e ho fatto il passo Mauria, poi sono andato a Bronzo, il passo Tre Croci. Io arrivavo nel paese d'arrivo, cercavo subito da dormire, no? Non stavo moltissimo perché arrivavo intorno alle 2:30 di pomeriggio, mezz'ora trovavo il posto per dormire, subito la doccia, e l'altro mio aspetto molto importante, dovevo cercare una lavanderia a gettoni perché avevo solo un abbigliamento da ciclismo.
Perché doveva lavarsi la roba e asciugarsi.
Esatto, era fondamentale, no? Perché sudavi talmente tanto. E quindi praticamente poi in quella ora della lavanderia a gettoni sentivo la famiglia, sentivo mia moglie e cominciavamo appunto a fare il secondo, diciamo, attività, che era quella di sensibilizzare per argomenti, per foto, per posto, tutto questo viaggio, e sensibilizzare l'argomento effettivo della mia azione, di perché ero lì in bicicletta, no? Quindi io sensibilizzavo prima di tutto il bed and breakfast o la casa dove andavo a dormire, di perché ero lì. E poi tramite i social, che oggi c'è una grande opportunità che ti può dare, è comunicare appunto con gli occhi di Joseph il progetto che mio figlio ha sulle difficoltà e sulla quotidianità nella gestione appunto di questa patologia all'interno di una casa. Ok, quindi noi abbiamo raccontato tutta questa nostra avventura. Quindi la parte successiva, oltre alla corsa, era quella di scrivere e pubblicare quello che quello che succede, quello che era successo nella giornata odierna e anche la data successiva, ok? E quindi io per ogni tappa forse riuscivo a godermi la città solo per un'ora e mezza a due, perché alle 8 ero già nel letto.
Eh beh, certo, anche perché avevi il bisogno, no, di riposare per ripartire il giorno dopo, riposato, esatto. Pronto per...
Perché il progetto, che è comunque pubblicato sul sito alwaysentusiasmo.it, prevede questo giro d'Italia senza giorno di sosta, quindi ogni giorno fare 165 chilometri che ho fatto di media, e quindi sono tornato negli stessi chili che sono partito, perché appunto non dovevo praticamente mai cedere dal punto di vista nutrizionale, ok? Quindi, perché l'obiettivo non era quello di fare una gara, ma era quello di fare questo percorso senza giorno di sosta e arrivare a casa soprattutto entro le 3 settimane, ok?
Ecco, poi insomma sei sceso, dicevo, no? Stavo dicendo, sì. Poi prima a grandi linee, obiettivo Roma, immagino che era un obiettivo di quelli sensibili, perché non eri più solo poi per un po', no?
Esatto.
Fino a quando poi vi siete seguiti?
Io l'ho lasciato, ho fatto con lui una settimana e l'ho lasciato ad Ancona, quindi.
Ah, dopo. Quindi siete risaliti,
sì,
alla grande.
Abbiamo fatto, sì, il taglio dell'Italia, insomma.
Grazie alla disponibilità sua, no? Perché chiaramente io non volevo, io gli dicevo ogni giorno, guarda, i suoi figli lo chiamavano e gli dicevano via in diretta, no? Perché c'erano le dirette nella,
certo,
camera, no? Che papà ci manchi, e chiaramente io gli dicevo, quando vuoi, passata la Calabria puoi tornare, ma in realtà poi in Calabria, ecco, cominciamo a dire gli aneddoti, no? Di questo viaggio, quando usciamo un giorno dalla Bed and Breakfast ci dicono se abbiamo lo scacciacani.
Ah, la vuoi raccontare? Raccontala, no, è simpatica sta cosa qua, sì. Ma ti fa anche pensare.
Ti
comunque,
fa anche pensare,
no?
Sì, come, cioè, ci dicono se abbiamo lo scacciacani, noi ci siamo guardati con Luca, no? E poi...
abbiamo creato una strategia, no?
Abbiamo, cioè, creato, no, una strategia.
Vi siete chiesti perché dello,
sì,
scacciacani?
No, l'abbiamo chiesto perché noi, io e lui, non siamo arrivati, perché non viviamo giù, non sappiamo quello che succede. Praticamente, purtroppo, no, abbiamo visto un'Italia totalmente diversa, chiaramente non è bella come il Friuli, Venezia Giulia, no, ma là c'è una situazione diversa, no, dalla campagna verso la Calabria, dove c'è molta immondizia per strada, abbandonano molto di più i cani, e quindi si sono creati questi greggi di cani che sono molto aggressivi, no? E poi non sono cagnolini, sono cani importanti, e quindi ci hanno detto che questi cani attaccano qualsiasi persona che cammina, no? E quindi c'è stato veramente un po' di paura, no, in questo. Quindi lui è rimasto qualche giorno in più per
non essere solo da solo, tu, insomma,
esatto, no? Per proteggermi, perché è una zona veramente molto difficile da affrontare, no? Purtroppo, dico purtroppo, perché siamo rimasti, no, Luca?
Sì, il livello delle strade, la qualità delle strade, eccetera. Sì, in effetti in quel momento lì abbiamo capito che la situazione era un po' più difficile, ecco. Quindi sono veramente stato contento di essere stato lì con lui in quel periodo.
Poi so che avete avuto praticamente quasi sempre bello, no, dal punto di vista meteo, e questo ha aiutato anche a vivere un po' al meglio, diciamo, questo viaggio, no? Questa avventura.
Sì, guarda, allora faccio una premessa, non consiglierei a nessuno di fare questo giro, come ho fatto io, assolutamente, perché c'è un rischio notevole. Posso citare alcune strade, quella più vicina a noi che è la Romea, da Cesenatico a Jesolo per 200 km, guardarsi le spalle con i camion.
Beh, è impegnativa in auto, figuriamoci in bici, no?
Sì. Ecco. Spero che ci sia un progetto, ma mi pare che ci sia un progetto per creare una via ciclabile, perché è importantissimo, no?
Anche perché è comoda, perché costeggia il mare, però in realtà è molto trafficata ed è quasi tutta molto stretta.
Sì,
anche,
sì,
no?
assolutamente.
Mi sembra una statale qualsiasi, anzi, tante volte le nostre statali sono ben più grandi.
No,
della Romea in molti punti, no?
Assolutamente. Però siamo stati molto fortunati perché siamo stati molto fortunati perché il vento è sempre a favore. e pioggia ho preso solo per 60 km dopo Pisa e forse l'ultimo giorno, domenica a Udine, ma proprio 5 minuti.
Che era la domenica in cui, insomma, quel weekend lì, tu addirittura il sabato hai pensato bene di fermarti,
sì,
perché le previsioni di quel sabato, cioè sabato scorso, non quello appena passato, quello prima, era un sabato dal punto di vista meteo piuttosto impegnativo, quindi
sì,
hai detto, aspetta, va, facciamo una frittata l'ultimo giorno, no?
Bravissimo, su questo progetto si è creata rete, Il mio amico Matteo del Lignano Triathlon, che lavora per la protezione civile, mi ha mandato il primo messaggio, mi ha detto non partire, stai lì perché c'è allarme meteo. Chiaramente con i suoi consigli, con la sua esperienza.
Tu eri in Veneto?
Sì, ero a Jesolo.
Eri a Jesolo, quindi sappiamo cosa è successo, insomma, quel sabato, quel weekend lì.
Esatto, esatto. Sì,
anche
sì.
Qui.
Difatti poi ho avuto chiaramente molta partecipazione di aggregazione, perché tante persone volevano accompagnarmi nell'ultima tappa. Difatti sono venuti 4 Jesolo e durante il percorso sono uniti altri 10, e quindi anche per la loro... insomma, per farlo per loro, che mi sono stati molto vicini in queste 3 settimane, ho parlando con mia moglie, chiedendogli se potevo stare un giorno in più, perché chiaramente era da rispettare, no? Perché lei forse, ecco, voglio dire, al di là che ci siamo organizzati, però la parte più faticosa è stata anche la situazione di mia moglie, perché chiaramente senza il papà a casa, cioè, non lo puoi sostituire, anche se ci sono i nonni, quindi chiaramente emotivamente non è stato facile neanche per lei. Comunque abbiamo deciso in comune di rimanere lì, e giustamente ci ha dato ragione, perché il giorno dopo, a parte una parentesi, è stato un...
Però gran parte del viaggio l'hai vissuto
è stato un bellissimo arrivo. Asciutto, sì, sono stato molto fortunato, sì, non posso dire di no.
Allora, io in conclusione voglio anche ricordare, perché c'è anche questo, insomma, intanto ricordiamo, l'hai detto tu prima, il sito alwaysentusiasmo.it, ma anche la raccolta fondi che voi avete fatto appoggiandovi a GoFundMe. Perché? Perché è importante anche questo. Stavo guardando la raccolta adesso e mi ha colpito questo messaggio di Alessandro Zavatto, che ti ha scritto qualche giorno fa: ciao Walter, ci siamo incontrati stamani nei pressi di Forte dei Marmi, ho cercato su internet e ho capito il perché partivi da Udine in bicicletta girando l'Italia, ti mando un saluto e un abbraccio a te e famiglia, sicuramente riuscirai nel tuo obiettivo, un bacio al piccolo. Questo forse è uno dei tanti messaggi, poi, perché sì, oltre alla donazione uno può lasciare anche un messaggino, e che insomma sono un po' come calci nel sedere, no? Che ti aiutano a fare qualche metro in più, poi, no?
Questa esperienza per mio figlio e per tutte le famiglie, lo ripeto, perché non siamo mai stati egoisti, no?
Ma nella raccolta fondi proprio ce n'è una marea di messaggi, io vi invito ad andare a leggere, perché ti fanno capire la dimensione di tutto questo.
Allora, noi voglio fare anche una premessa: la raccolta fondi l'abbiamo fatta chiaramente per dare un segnale anche importante, un significato, perché assolutamente in un periodo Covid non ci sentiamo di chiedere niente a nessuno, ma è stato anche nel progetto un aspetto provocatorio di significato, perché la cifra del budget, 35.000 euro, è il valore di una famiglia con una stazione come la mia, di quanto costa mio figlio per quanto riguarda le sue cure, la sua gestione, giusto per appunto gestirlo e potergli dare il massimo supporto, no? Quindi poi io veramente con il cuore, per tutti i messaggi, come dici tu, che ho ricevuto, esco veramente arricchito, non soltanto da questi messaggi, ma da un sacco di persone che ci sono avvicinate e mi hanno dato una mano. Una siete voi, lo posso dire, perché tu ci hai chiamato subito e mi ha dato coraggio, ma poi anche le altre persone che si sono unite, no? Faccio un esempio, la famiglia Pantani, che mi ha chiamato, che mi ha veramente commosso sulle parole che mi ha detto sua mamma, e come anche un'altra scrittrice di Milano che si chiama Miriam Teruzzi, che da sola ha voluto fare, spontaneamente ha creato dei post per far conoscere il mio progetto, no? Poi lei, oltre che scrittrice, lavora anche nell'ambito professionistico ciclistico con un sito, un blog che si chiama Mi alzo sui pedali. E veramente sono rimasto a bocca aperta, no? Quindi a bocca aperta nel senso che poter dire molte volte grazie forse neanche non basta, no? Serve qualche parola.
Ma io credo che sia passato poi la genuinità anche di questo progetto e il cuore che ci avete messo tu, la tua famiglia, gli amici, per realizzare tutto questo. E allora siamo arrivati ai saluti. A me, ripeto, mi fa molto piacere avervi avuto qui. È bello vedere anche che oggi sei con il gregario che anche oggi ti accompagna. Oggi non aveva bisogno di tirarti per lui.
No, ma ripeto, non potevo venire da solo, perché lui è stata una parte fondamentale per me e nel rispetto anche suo, no? Del
certo.
Suo impegno. Perché non è stata facile neanche per lui. Perché lui mi seguiva dietro, mi filmava. Poi, quando c'era un cagnolino... per quella sorta di cane, mi stava a fianco, cioè abbiamo vissuto un po' anche dei momenti difficili, non facili, no? Quindi posso dire solo grazie, quindi era giusto che fosse qui.
Grazie Walter, grazie Luca, complimenti ancora per questa iniziativa, speriamo che possa essere da esempio anche per altre persone che facciano in un qualche, in qualche modo, magari outing non è la parola esatta, ma che facciano sapere le loro problematiche, perché magari c'è qualcuno che li può aiutare, ecco, per
sì.
questo motivo soprattutto.
Sì, assolutamente sì.
Complimenti ancora e a presto, e grazie per essere venuti qui
grazie a voi
stamattina.
Grazie.
Grazie.
Ciao, a presto.